Bene, ci siamo, ben ritrovati, un saluto da Marco Piccari, Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, Stefano. Di nuovo buon pomeriggio a tutti.
Oggi la piacevole presenza qui in studio dall'inizio di Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst, che ringrazio come sempre.
Buon pomeriggio ragazzi,
ciao,
tutti
Andrea.
Ascoltatori.
Caro Andrea, caro Stefano,
nostri ascoltatori.
Vado ad aprire la porta con grande piacere, come sempre, per andare a dare il benvenuto a Massimo Brambati.
Ah,
ciao Massimo.
Ah, grande Massimo.
Ciao, buongiorno.
Pezzo
buongiorno,
da 90.
Ciao, Andrea, ciao,
ciao, ciao. Ti faccio ciao, risentire, Marco. Andrea. Massimo, che era un po' di tempo che non
hai tirato fuori il calibro.
Roba pesante, quando è Massimo.
Calibro 9.
Caro Massimo, senti, io ti devo subito coinvolgere in una cosa assolutamente, perché vedo la classifica e c'è Conte ecco, lassù, in alto, che comanda già, sai perché ho messo, questa è bellissima, perché Stefano
ho coniato
ha detto,
già il soprannome. Lo squalo a spallettone, no?
Adesso lui chi è?
La tigre.
Senti che roba, qui sembra pure un leone però qui.
Beh, insomma,
caro Massimo,
a Verona si è magnati, ha sistemato un po' le cose.
È bella affamata.
A Verona si è magnato qualcuno.
I sei per essere bestecche là.
No, ma infatti guarda, io voglio chiedervi una cosa. Può nascere veramente il Napoli da quella sconfitta? Cioè che sia nato lì un po' tutto, ancora è presto?
Presto, molto presto.
Massimo, molto presto. Perché hai visto nell'ultima conferenza...
Per me, ieri... Mi hanno chiesto in un'altra emittente, mi hanno chiesto secondo me quanto c'è già di Antonio Conte in questa squadra e io ho detto non più del 55-60%. Perché
e cosa manca allora presto. Ti chiedo cosa manca visto che tu insomma Conte abbiamo sempre seguito poi tu insomma particolarmente cosa manca allora
manca che a Torino, per esempio, la squadra di Conte, quello che dico io, va a vincere. O comunque crea molte più possibilità per poter vincere, perché poi non è detto che poi uno non vinca uguale, però ha fatto secondo me, ha fatto bene all'inizio, poi ha avuto un approccio, soprattutto nel secondo tempo, un filino timido rispetto a quelle che sono le squadre di Conte. Io dico anche che insomma è anche appena arrivato, nel senso che sono passati 6 domeniche, ha dalla sua che ha tutta la settimana per lavorare, però lo ha detto anche lui, ad oggi bisogna anche contare e valutare che il calendario, a parte la Juventus, insomma...
Ha favorito, tu dici?
Non dico favorito, ma nelle prime, credo, 7-8, poi alla fine... perché le prossime tre sono sempre con squadre al netto dell'Empoli che sta benissimo, che sta facendo qualcosa di esageratamente bello, però insomma le altre squadre che affronterà nelle prossime tre partite sono squadre abbordabili, non ti dico facili perché non c'è niente di facile, però sicuramente più abbordabili rispetto ad affrontare non so la Roma, la Lazio, il Milan, l'Inter, questo è ma lo stesso Torino, quindi io credo che un filino di vantaggio lo ha preso, ma se l'è anche guadagnato, perché il Napoli l'anno scorso perdeva punti anche con queste squadre.
Ah sì,
però
assolutamente.
Poi lo scudetto lo vinci anche vincendo anche con queste squadre.
Assolutamente, anzi c'era, mi sembra proprio Stefano ieri dicevi, no? Che poi gli scontri diretti puoi anche pareggiarli, l'importante è fare tutti i risultati positivi dall'altre con le altre.
Sì, insomma. È una cosa che diceva spesso Capello, insomma, la memoria non mi tradisce, quello che e condivido. Però la differenza è fare proprio avere una regolarità con le squadre che devi battere, così vinci i campionati. Poi, certamente qualche acuto lo devi piazzare, uno scontro diretto, qualche scontro diretto lo devi vincere.
Certo. Andrea, invece se io ti dico che manca Lukaku a Conte in questo momento? Che forse si aspettava un
Lukaku
differente
dell'Inter, ha bisogno di scendere un po' col peso, di mettere un po', cioè ancora va in fatica, si allunghi sui 30-40 metri a attaccare lo spazio, poi un minuto dopo ti rimettono la stessa palla, devi riandare, lui ancora non ha quella capacità di andare
ancora da Ciro Mergellina, secondo me
hai capito,
devono cioè, fermarlo
bravo Masi, cioè a livello proprio di condizionamento
l'accesso a Lukaku a Ciro Mergellina
ai carboidrati, tu dici,
carboidrati. E poi però ti dico una cosa su Conte, cioè Conte ha un vantaggio rispetto agli altri allenatori, che se l'è creato con il lavoro, che praticamente la reputazione lo precede, cioè la sua reputazione lo precede, quindi tutti si fidano di lui, a cominciare dal presidente che gli ha detto: me prendi Tizio e Caio, io te prendo Tizio e Caio. Ma perché si fida di Conte, sennò quei soldi lì non li avrebbe spesi per un altro allenatore, perché Conte spendi 30, se va male riprendi 30. Se tu prendi un altro allenatore spendi 30, se va male riprendi 11, ed è un problema per se stesso, per De Laurentiis e per la società. Quindi a me sembra che Napoli proprio si fida di Conte, lui questa cosa secondo me l'ha percepita,
anche costretto a prenderlo, dai.
Ma no,
perché
secondo me
c'era la depressione totale, serviva il grande nome, il colpo del faraone, però la presentazione, non ci dimentichiamo la presentazione spettacolare al teatro,
bellissima.
Conte è questa cosa che io vedo, io
sì,
vedo
ma
le
non
partite,
è questa certezza non che arriva Conte e vinci.
No, però
dai,
quando vedi il Napoli, io dico: mazza, le squadra, questi vanno.
Però ragazzi, io...
no, però vedi una squadra che c'ha una compattezza, le facce dei giocatori,
quello
che
ha detto Massimo.
Le facce dei
siamo
giocatori,
ancora al 55%
vedi.
E ho buttato giù dei nomi, non riesco a individuare un contiano. Sai dove individuo delle personalità contiane? Ecco, forse in mezzo con McTominay, Gilmour, Anguissa, Lobotka possono rappresentare quello che vuole Conte da un calciatore. Luca Cone è ancora un punto interrogativo. Covara c'è ancora saliscendi caratteriali. E poi Neres, Simeone, Raspadori, Politano sono morbidi, ancora non contiani. Cioè Neres entra, è bravo, ma ancora non è cattivo. Cioè sta cattiveria è buongiorno,
la
buongiorno,
testa, però Conte ha la qualità per cambiare la testa a questi qui.
Esatto. Però ancora no, perché lui dice così, lui dice il calendario, ma dice che ancora deve, c'è la conversione, come tu devi convertirti da musulmano a cristiano.
È vero, è vero.
Ci vuole un procedimento, quindi tu devi convertire la testa dell'allenatore. E ancora Neres, Simeone, Raspadori, Politano non sono sintonizzati su
sì,
quella mentalità che è over competitiva, è quasi una malattia. E allora buongiorno sta su questa su questa frequenza qua, buongiorno. Poi chi c'è?
Però,
Di Lorenzo deve ancora
Massimo
scuotersi.
Massimo lo conosce bene,
e c'ha,
no?
Il centrocampo, però la maggioranza, lo zoccolo duro, e poi rappresenta la forza di una squadra a suo favore, cioè McTominay non ci devi lavorare tanto, è scozzese, è un soldato,
no,
è
soldato. Però Massimo
e
però lo conosce
pure,
bene,
Gilmour,
sai che mi dà l'impressione che con Conte è un po' la selezione naturale, cioè o reggi il mio metodo sia mentale di allenamento e tutto, proprio di stare lì sul pezzo su ogni palla, oppure cadi, cioè poi alla fine te cedono, ecco. Conte non è che ci stanno mezze misure, se vuoi stare qua dentro stai a quel passo lì, se no o sei dentro o sei fuori.
Ma
se no sei fuori,
ma Conte,
vai
anche se tu entri sul 3-0 e sei, capito? Morbido, ti fa una testa,
ti fa
così,
una testa,
sì,
così.
Sì, sì, quella è la differenza,
è quella, la
ecco perché
sua.
Sono d'accordo con Massimo che diceva prima il 55%.
55%.
Cioè non è ancora la squadra di Conte, sono d'accordo.
Però dei tratti si vedono, ragazzi. Dei tratti,
sì,
si vedono.
Ci mancherebbe altro.
È una squadra che già... Cioè se tu vedi ci sono dei giocatori, Massimo, che si sono accesi. Parliamoci chiaro. Erano spenti fino a qualche mese fa.
Sì, sì.
Sono proprio... Voi avete citato Anguissa. Anguissa è tornato quello che avevamo visto. Tant'è che ci siamo chiesti l'anno scorso, qualcuno cominciava a dire...
Anche
ma Anguissa è veramente...
Lobotka
pure si è riacceso, Massimo. Mi sembra un altro giocatore che si è riconnesso con quello che aveva fatto vedere con Spalletti.
Ma allora noi non sappiamo esattamente cosa succede nel dopo Spalletti. Cioè, possiamo averlo intuito, possiamo potenzialmente poter dire sicuramente che sono stati sbagliati gli allenatori che sono arrivati dopo, però io credo che lì chi ha sbagliato più di tutti è stato il presidente, ma non riusciamo a capire che cosa è successo nella testa di molti di questi giocatori, compreso lo stesso Osimhen, che è andato via adesso, ma che l'anno scorso non era sicuramente neanche lontano parente di quello che c'è stato l'anno dello scudetto.
Sì, sì.
Senza contare Kvaratskhelia, senza contare tutti gli altri, senza contare che ci siamo poi trovati un Di Lorenzo all'europeo che era figlio del Di Lorenzo dell'ultimo anno del Napoli.
Mamma mia.
Oggi è già un altro giocatore. Allora io credo che il lavoro di Antonio sia stato quello anche di capire, e lo è tuttora, perché se voi diciamo così prestate attenzione a quello che ha detto nella conferenza post gara del Monza, lui sottolinea questo fatto dell'io e il noi,
sì,
che è un qualcosa che sarà un diktat per tutto l'anno, che dovranno sentirsi i propri giocatori, cioè lui è per il gruppo, non è per il singolo, non guarda in faccia a nessuno, guarda i giocatori dalla testa in giù e non li guarda in faccia, nel senso che a lui non gliene frega niente se deve levare un giocatore piuttosto che un altro, come si chiama o come non si chiama, chi gioca merita, eccetera eccetera. Quindi queste sono situazioni che hanno avuto un impatto per il momento, inizialmente forse un impatto negativo, perché io non vorrei dimenticare, perché sennò qui sono tutti rose e fiori, ma io non vorrei dimenticare che il Bologna non meritava a Napoli di perdere 3-0,
tantomeno il Parma.
Parma probabilmente, esatto, e tantomeno il Parma, anzi il Parma secondo me ha rischiato di vincere.
Come no?
Non di pareggiare, ha rischiato proprio di vincere.
Forse sia stata quella la partita che un po'...
Esatto, se non fa quella cazzata al portiere, tira in modo scriteriato, io non so come finisce quella partita, e quindi non sappiamo neanche come va, come sarebbe poi andata il proseguo della panchina di Conte a Napoli. Non dico che l'avrebbero allontanato, questo no, sicuramente, però insomma... Il gestire una vittoria è sempre meglio che gestire una sconfitta.
Sì.
Quelli sono state secondo me delle piccole svolte che però ora dovranno dare continuità non solo nelle prestazioni e nell'atteggiamento, ma anche e soprattutto nei risultati, perché poi quando il calendario comincerà a diventare più difficile, allora lì si vede. È vero anche che dal punto di vista della classifica, secondo me queste tre partite prossime potrebbero coincidere con magari un piccolo distacco che può creare il Napoli da quelle che lo inseguono. Può essere, come può essere di no, non lo so.
Sì.
Insomma, ci saranno magari degli scontri. Io non ho visto il calendario, però non credo che
te lo dico su.
Però credo nelle prossime tre, dove loro giocano con Como, Empoli e Lecce, io credo che sia la Juventus, sia il Milan, sia l'Inter, compresa la Roma e la Lazio, possono avere degli incroci.
Intanto c'è la Roma che affronta l'Inter e quindi già c'è un incrocio. Sì. C'è un incrocio, adesso vi dico. No, però a questo punto ti chiedo una cosa, Stefano, Andrea e anche Massimo. Ok, stiamo dicendo questa cosa del Napoli di Conte, e cosa sappiamo della Juve di Motta? Perché insomma si è messa lì e insegue, andiamoci chiaro. Con un numero,
ma
Massimo...
Guarda Marco, più che insegue secondo me sta facendo un percorso parallelo in attesa insomma che poi si possa convergere verso un focus differente più ambizioso. Per me è molto sereno il lavoro, cioè ripeto, io credo che Thiago Motta stia lavorando bene e sa benissimo che è vero che è stata rifatta la squadra, ma secondo me anche lui in fondo non sa quanto può essere forte questa squadra. Cioè quanto con Sensao e con Menes, Yildiz, eccetera eccetera, compagnia, Douglas Lewis, tu possano veramente essere già pronti per vincere un titolo subito. Prima.
Però scusa, vi faccio una domanda.
Vai.
Scusate, vi faccio una domanda così, ma tanto per creare un po' di sale e pepe. Ma voi, se foste stati in Giuntoli, avreste venduto Chiesa a 12 milioni pagamento in 3 anni? E preso Nico Gonzalez a 36, pesando non solo la spesa ma anche l'aspetto tecnico dei due giocatori.
Ok, rispondete. Vai Andrea, risponde. Intanto Andrea,
è una domanda a prescindere giusta, perché prendiamo di un giocatore che se non sbaglio è del 97 e un giocatore che se non sbaglio è del 98, poi puoi controllare Marco Sannino.
Vado subito. Vai.
Giocatore che ama giocare a piede invertito da una parte, Chiesa dall'altra, ma Chiesa può giocare anche a piede naturale. Il problema è uno, che nei fatti secondo me oggi 100 allenatori su 100 in Serie A, cioè tutti quelli che ci stanno, ti dicono che Chiesa è un giocatore più forte di Nico Gonzalez. Questo si deve dire, perché sennò, cioè, Chiesa ha già dimostrato in partite di altissimo livello, alcune all'Europeo, alcune in Champions, dove ha fatto la differenza.
Nico, cioè, 98.
Un 98, dove ha vinto la partita, quasi che tu dici, oh, ma questo l'ha vinta Chiesa. Sì, sì, l'ha vinta Chiesa. Alcune partite le ha vinte proprio uno contro
Vabbè,
uno.
Insomma, poi...
Quindi tu hai risposto.
Io ho risposto, cioè, Brambati ha detto la cosa giusta. Cioè, secondo me...
No, ho fatto una domanda.
Secondo me è un'operazione dove Chiesa, secondo me, è da Juve. E Nico, secondo me, non è da Juve titolarissimo.
Sì, ma anche i soldi, molto, molto sì, in maniera molto veloce. Massimo, ti rispondo, mi sarei tenuto Chiesa.
Non io pure
questo tipo di
io pure,
so
io
anche
pure.
I soldi senza, che
un grande rispetto per Nico Gonzalez, che è un buon, che è un buon giocatore, ma avrei tenuto Chiesa tutta la vita, cioè non l'avrei ceduto. Però questo è per rispondere alla domanda di Massimo,
sì,
ecco. Non solo dal punto, aspetta, non solo
allora faccio una domanda successiva.
Vai.
Ma questa cessione è stata indotta dall'allenatore perché trova che magari Nico Gonzalez si sposi più con la sua filosofia e Chiesa per niente, o è stata una decisione societaria?
Questo non lo, Massimo,
da una situazione di contratto,
questo è il mistero.
Andava in scadenza nel 2025, eccetera.
È una sorta di mistero buffo, cioè nel senso che io non voglio credere a un allenatore, come diceva giustamente prima Andrea, se chiedi a tutti gli allenatori di Serie A, così hai detto, no?
Sì.
Chi scegliere tra Chiesa e Nico Gonzalez, ti dicono Chiesa. E questa cosa mi sfugge, mi manca un pezzo, un dettaglione, insomma, importante. Cioè, Thiago Motta considererebbe Nico Gonzalez superiore a Chiesa? A Thiago Motta non piacciono giocatori tipo Chiesa?
Intanto Thiago Motta,
a me c'è da dire rimane difficile pensarlo. Però, invece poi è un discorso che non ci stava più dentro quell'ambiente, è un discorso legato al rinnovo contrattuale.
Ma anche l'ingaggio, ragazzi, forse.
Il rinnovo contrattuale, l'ingaggio, eccetera, eccetera. O magari aveva fatto il suo tempo, hanno fatto delle scelte di ferma, l'ha fatta il direttore generale? Insieme all'allenatore o l'ha fatto soltanto il direttore generale?
Però aspetta, io faccio scusami Andrea. La domanda è intrigante, ma io la rigiro a Brambati. Tu come risponderesti a questa domanda, Massimo?
Ma che c'è un qualche cosa che non riesco a leggere in modo chiaro. Perché Chiesa non ha mai detto io voglio andare via e secondo me non ha mai detto no a una proposta di contratto che forse non gli è mai neanche arrivata.
No, così ha detto che il rinnovo non gli è mai stato proposto.
Esatto, questo lo dice lui.
Nel post d'addio l'ha detto.
Esatto, noi dobbiamo stare a quello che dicono.
Credo che sia un bugiardo.
Esatto, i protagonisti. Quindi io dico che però un pizzico di zampino da parte di Thiago Motta c'è, sia nel dirottarsi su Nico Gonzalez, che forse probabilmente trova più congeniale, magari anche dal punto di vista dell'atteggiamento e dello sposare, certo, insomma, un po' quello che è il tocco più di
che
di
è un
gruppo.
Po' più allenabile, dai, un po' bravo, più si può dire, bravo, più facile da allenare Nico che Chiesa,
perché è così difficile allenare Chiesa?
Da solo, perché? E che probabilmente non è congeniale a quelli che sono le idee tattiche di questo.
Ma perché è così difficile allenare Chiesa, Massimo?
Perché Motta, secondo me Motta al primo anno secondo me Massimo al primo anno di esperienza alla Juve Motta ha avuto l'idea, cioè l'intenzione subito di prendere giocatori non completamente fatti e finiti, già pronti, che cioè Motta
da coltivare una piantina,
sì, no,
da coltivare,
però,
che è un bonsai.
Come ti faccio un esempio?
Che è con mai 58 milioni di bonsai?
Però
200 milioni di bonsai?
Con Miners doveva giocare all'Atalanta e viene alla Juve. Secondo me Motta, quando si deve, almeno per quello che so io da
ma
Bologna,
sei la Juve, dai, ma che
da
devi
Bologna,
coltivare?
Da
le rose.
Bologna mi dicevano che il suo rapporto con personalità e caratteri molto forti. Motta è uno che fa
allora
fatica.
Allora
ti dico che
ma Chiesa
è una squadra più
allenabile. Chiesa è disponibile con tutti. Ma chi è che adesso sembra un piantagrane.
No, però.
Hai capito che permetto di
dire
una cosa?
Secondo me è una valutazione tecnica.
No,
che dall'allenatore
ecco,
ci può stare.
Io vado
non
sulla
piace,
valutazione
no.
tecnica, cioè nel senso, io forse mi unisco a quello che stava dicendo Massimo. Cioè, secondo me, Chiesa, che rimane un giocatore importante, però ha delle caratteristiche, lui gioca delle volte da solo, parliamoci chiaro, prende sto pallone, va via, testa bassa, non è cresciuto molto sotto questo aspetto,
nella
a me piace molto
gioco non è
nella lettura, allora faccio diciamo così un'ipotesi,
Ildiz
forse
gioca più con gli altri.
Magari su Ildiz ci può lavorare, ha
sì,
pensato
però,
che
no,
ci poteva
no,
lavorare di più, non lo so,
Stefano,
io
sono
dentro, cioè nel senso
con se stesso pure gioca con gli altri.
Secondo me una bella conferenza chiarificatrice, cioè
poco.
Se uno dice Chiesa per me, Chiesa per me ha perso quei 15-20 metri di spunto con esplosività pura, ritengo che non li riavrà mai più, lo cedo, io sono d'accordo con Giuntoli e con Motta. però devi essere sicuro che non raggiunge più quell'esplosività, perché Chiesa senza l'uno contro uno che va via, per me diventa un giocatore tra virgolette normale, giusto cederlo, però se ritrova quell'uno contro uno là a Liverpool, poi te mangi i gomiti, perché ma, un giocatore così poi lo paghi 100.
Però io per esempio
poi lo paghi 100.
Vai vai Massimo.
Per esempio, scusami, in quegli 3-0-0 che sono venuti fuori, io trovo che Chiesa in quei casi specifici è mancato, secondo me.
Bravo.
Se ci fosse stato Chiesa a subentrare, per me una di quelle tre partite la portavi a casa, non so quale, probabilmente con l'Empoli, per diciamo facilitare un po' le cose. Su quel mi metto a farlo giocare su quel terzino sinistro di cui non mi ricordo il nome, l'Empoli
lo sfonda.
Esatto, secondo me qualche cosa viene fuori negli ultima mezz'ora, ultimi 25 minuti. Poi io non lo so col Napoli e la Roma, che sicuramente sono più attrezzati, però quello che ha detto Andrea secondo me è corretto, nel senso che Chiesa, a mio avviso, se fa ancora quella differenza non era da dare via.
Allora, prima di fermarci e di chiudere la puntata di oggi, che è bellissima, voglio chiedere una cosa a Massimo, perché noi l'abbiamo toccato prima questo argomento, però voglio sentire un po' il tuo pensiero. Come giudichi questo momento dell'Inter, che ha perso quella solidità difensiva che era una delle caratteristiche dello scorso anno, Massimo? Dopo sei partite e sette gol l'anno scorso ne aveva subiti tre, ma oltre ad aver subito tre gol sembrava quasi un muro inattaccabile, no? Un bunker. È un segnale che dobbiamo interpretare come, perché per molti, ma no, ma adesso riprendono, adesso fanno loro, sono i più forti, e giustamente, perché sono la squadra più forte, però io credo che sia un dato importante questo, soprattutto considerando i 0 della Juventus e i 4 del Napoli.
Sì, devo dire che paradossalmente poi ha fatto 0-0 con una squadra che difficilmente finisce le gare
col City,
non segnando gol col City, e mi sembra anche un'altra in campionato.
Due volte non ha subito gol, con l'Atalanta e con Lecce in casa, Massimo.
Ecco,
sì.
Ecco, anche l'Atalanta,
che è una squadra giusta,
gol, che è un'altra squadra che solitamente è prolifica. Quindi io credo che forse sia un po' di calo di attenzione, non vorrei che sia un calo di fame, che comunque può capitare quando hai appena vinto uno scudetto e quando magari all'interno non hai giocatori che sono abituati a dover rivincere, perché vincere una cosa, rivincere un'altra,
questo aspetto è da considerare. Poi soprattutto a maggior ragione se incontri una tigre che esce fuori da una gabbia, ti metti paura.
La Juventus ha vinto 9 scudetti di fila, ma se guardate bene più o meno ci sono sempre stati dei giocatori presenti: Buffon, Chiellini, Bonucci è andato via un anno, Barzagli che poi ha smesso prima, Buffon poi è stato sostituito da Szczęsny, cioè ci sono dei giocatori che sono sempre stati presenti, che poi sono risultati dei campioni straordinari anche per quel motivo, perché non mollavano mai nell'anno successivo a una vittoria. Io però, stando fuori, uno dovrebbe capirlo e assaggiarlo stando all'interno dello spogliatoio e capire se c'è questa mancanza magari di fame o forse, come più sono propenso a pensare, c'è un pochino di disattenzione in questo momento. Io trovo che per esempio il secondo gol dell'Udinese di Lucca a campo aperto sia stata più una disattenzione e una superficialità.
Le prossime partite ci potranno dare delle indicazioni, Andrea, anche su questo.
No, comunque... Ma hai ragione Massimo, la struttura di gioco è la stessa, i giocatori sono gli stessi. Se tu subisci così tanti gol rispetto all'anno scorso, è solo una questione che hai mangiato un po' troppo, non c'hai più fame, perché se c'hai fame sei più vicino all'uomo, e se c'hai fame stai
più attento. Lo sai cosa penso? Che
quello,
forse subentra...
Per forza quello, perché poi loro ce l'hanno un giocatore che non ha vinto tanto in carriera, però è uno che Acerbi è un bel leader difensivo. Io parlavo con Terlizzi, Cristian, l'ex giocatore di Acerbi e di De Frey, e lui mi diceva: guarda, De Frey ne lo prendi, è più bello, primo controllo migliore, esce meglio con la palla, ma l'altro, te lo dico da giocatore, per l'attaccante tutti ti dicono: guarda, è meglio che gioca De Frey, perché Acerbi è fastidioso.
Quindi
quella mentalità che Acerbi da trasmettere agli altri, se poco poco lui molla un po' e poi viene giù, poi prendi gol, tanto il gol è questione di centimetri, l'attaccante che ti mangia il primo palo e arriva primo di te.
Sì.
Hai capito? Non è che ci stanno altre cose, dici tante cose da dire.
Bene, 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 va bene. Ci dobbiamo fermare. Massimo, senti, ti faccio una cosa così pubblicamente in diretta, te la chiedo qui invece che mandarti un messaggio. Domani ci risentiamo per Attenti a Quei Due, che anticipiamo di un giorno,
certo,
giusto?
Certo,
ok, domani
no,
anticipiamo.
Grande Massimo, a domani.
Perché giovedì abbiamo un impegno. Ok, grande, a domani con Massimo Brambati.
Ciao Massimo,
ciao Massimo, un
abbraccio.
Un abbraccio. Andrea, tu devi andare via? Rimani
vado,
un'altra
lunga. Vado,
un'altra
devo mezz'ora. Andare, devo andare.
No, niente,
devo
vai,
andare, vado a prendere le bimbe.
Le bimbe vai a prendere. Va bene, allora. Allora ci dobbiamo fermare, rimaniamo con naturalmente i nostri amici. C'è un messaggio che ci arriva, io non sono molto d'accordo. Dice: ragazzi, Chiesa ad Anfield lava le scale dello stadio, giocatore che gode solo di ottima stampa.
Vabbè,
però mi sembra
tempo.
No, però sì, mi sembra un po' ingeneroso, sai perché? Perché lì la competizione è un po' più alta, quindi
sì,
è chiaro che può, può andare un po' più in panchina.
A occhio, sì,
mi sembra un po' ingeneroso, ecco. Mi sembra una squadra
Liverpool,
di alto livello, Liverpool è in testa alla Premier, mi sembra. Ha vinto il Pallaio.
Mi ricordi gli esterni del Liverpool? Gakpo,
Salah,
Diaz e Salah.
Insomma, sì, sono è chiaro che fa un po' più fatica, insomma, a giocare. Però, ecco.
Però è vero, vabbè, che sono più bravi di Chiesa. Sì.
Allora, ci fermiamo. Pronti. Andrea, grazie. Grazie,
ciao,
come
Marco,
sempre.
Ciao,
puntata
ciao,
bellissima. Vediamo, grazie. Vediamo. A presto. Break, a noi voi. Torniamo tra pochissimo per l'ultima ora.